buonasera a tutti. Siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Bandiera Nera. Io sono Alida e vi do il benvenuto all'ascolto di questa seconda puntata di Quella strana storia, un programma che vi porta nel cuore di vicende dai contorni foschi ed enigmatici, come quei casi di cronaca che si definiscono comunemente come irrisolti, anche quando esiste una spiegazione ufficiale. Questa sera vi racconterò la storia di Bella, una donna mai identificata che venne ritrovata ormai scheletro dentro un albero, quasi 80 anni fa, ma anche quella ben più recente, di Gareth Williams, che fu trovato morto dentro un borsone da palestra. Ma prima parleremo del cosiddetto mistero del Passo Dyatlov, una storia che sembra un film horror che arriva dalla Russia, anzi, dall'Unione Sovietica. C'è un filo che unisce queste storie, è un filo invisibile di spie, vere o presunte, di servizi segreti che non hanno mai il volto pulito e patinato di James Bond in 007. Per cominciare, però, ascoltiamo una canzone. Questa è Ballo in Fa diesis minore, cantata da Angelo Branduardi.
Sono io la morte e porto corona, io son di tutti voi, signora e padrona, e così sono crudele, così forte sono e dura, che non mi fermeranno le tue mura. La morte e porto corona, io sono di tutti voi, signora e padrona, e davanti alla mia faccia il capo tu dovrai chinare, e dell'oscura morte al passo andare. Ospite d'onore del ballo che per te sogniamo, posa la falce e danza tondo a tondo, giro di una danza e poi un altro ancora, e tu del tempo non sei più signora. Ospite d'onore del ballo che per te sogniamo, posa la falce e danza tondo a tondo, giro di una danza e poi un altro ancora, e tu del tempo non sei più signora. La morte e porto corona, io son di tutti voi, signora e padrona, e così sono crudele, così forte sono e dura, che non mi fermeranno le tue mura. Sono io la morte e porto corona, io son di tutti voi, signora e padrona, e davanti alla mia falce il capo tu dovrai chinare, e dell'oscura morte al passo andare. D'onore del ballo che per te sogniamo, posa la falce e danza tondo a tondo, giro di una danza e poi un altro ancora, e tu del tempo non sei più signora. Sei l'ospite d'onore del ballo che per te sogniamo, posa la falce e danza tondo a tondo, giro di una danza e poi un altro ancora, e tu del tempo non sei più signora. Thank you.
Cominciamo dunque proprio dalla strana storia di Igor Dyatlov, che aveva 23 anni quando, il 31 gennaio 1959, partì per un'escursione dalla quale non sarebbe tornato, insieme ad altri 8 compagni di università. Igor era il leader della spedizione, ma anche tutti gli altri partecipanti, 6 uomini e 2 donne, erano esperti escursionisti e sciatori. Miravano a raggiungere, nei successivi 14 giorni, la vetta del monte Otorten, negli Urali settentrionali. Marciarono senza incontrare problemi per i primi giorni, ma a causa di un'improvvisa diminuzione della visibilità, dovuta al maltempo, presero una deviazione errata verso ovest e si trovarono sul pendio della montagna accanto, conosciuta in russo con il rassicurante nome «La montagna della morte». Nell'apparente tentativo di non perdere l'altitudine già raggiunta, il gruppo decise a questo punto di accamparsi fino al giorno successivo. Passarono 3 settimane e, non avendo gli alpinisti dato alcun cenno di vita fino ad allora, il 20 febbraio una squadra di soccorso partì alla loro ricerca. Ciò che trovarono resta tuttora uno dei grandi gialli nella storia dell'Unione Sovietica. Una volta giunti al campeggio, gli investigatori riscontrarono che la tenda era stata squarciata dall'interno, dove erano ancora presenti la maggior parte degli averi della squadra, in primis le scarpe. Molte delle impronte all'esterno erano lasciate da piedi nudi o al massimo con le calze, come se i ragazzi fossero scappati in tutta fretta da qualcosa o qualcuno e correndo fossero arrivati al margine del bosco, a poco più di 1 chilometro. Qui vennero trovati i corpi dei primi 5 studenti. 2 di loro, 2 giovani uomini di 21 e 23 anni, spogli di tutti i vestiti, fuorché della biancheria intima, si trovavano sotto un grosso albero che recava su di sé segni. Sul tronco c'erano dei segni come se qualcuno avesse tentato in fretta di arrampicarsi. Poco più in là vennero trovati proprio Dyatlov e altri 2 suoi compagni. I loro passi davano l'impressione che dopo la trafelata fuga i ragazzi stessero cercando disperatamente di tornare alla tenda. Da subito il decesso di tutti e 5 i giovani apparve riconducibile alla medesima causa, ipotermia, una causa di morte più che comprensibile, con temperature esterne che variavano tra i meno 13 e i meno 22 gradi. Fu 2 mesi dopo, quando vennero finalmente recuperati i 4 corpi mancanti, che però il mistero si infittì e prese toni ancora più cupi e inquietanti, con cause di morte molto meno comprensibili dell'ipotermia riscontrata nelle prime 5 vittime. In un crepaccio profondo 75 metri vennero trovati i corpi degli altri membri della spedizione e le ferite sui cadaveri raccontarono una fine ben più violenta di quella accaduta ai loro compagni, dei quali peraltro indossavano i vestiti. Uno di loro, il 23enne Nikolai, aveva sofferto un danno cranico significativo che lo aveva rapidamente ucciso. Ma lo spettacolo più spaventoso venne offerto dai poveri resti dell'appena 20enne Ludmilla e di Alexander, il 38enne decano della spedizione. Entrambi riportarono terribili fratture interne alla gabbia toracica, che produssero sui loro organi conseguenze talmente drammatiche da essere paragonabili alle lesioni tipiche dei gravi incidenti stradali. Inoltre, alla ragazza mancavano anche la lingua, parte delle labbra, oltre a molto tessuto facciale e ad un frammento dell'osso cranico, mentre all'uomo mancavano gli occhi. Accanto a questo scempio si rinvenne anche il cadavere dell'ultimo membro del gruppo, un ragazzo di 24 anni, che però, incredibilmente, non riportava ferite. Ci furono molte teorie sull'accaduto, ma nessuna tra esse ebbe mai un completo riscontro. La prima tesi fu quella che accusava la tribù locale dei Mansi di un attacco nei confronti degli escursionisti, ma venne presto confutata, perché le ferite sui corpi non potevano essere imputate a un conflitto tra persone, visto il livello di forza contundente che era stato necessario per causarle. Inoltre non c'erano altre impronte se non quelle dei ragazzi sulla montagna, né sembra che la popolazione locale fosse avvezza allo scontro con nessuna tra le persone transitanti nelle loro terre. Si pensò anche ad una valanga, nonostante non ci fosse memoria di un tale fenomeno in quel sito, né se ne registrarono mai in seguito. Ma non c'erano danni agli alberi attorno, non c'erano ritrovamenti di detriti in possibilità della zona dove era avvenuta la tragedia e quindi anche la valanga non venne più validata come una teoria possibile. Si era forse trattato di un conflitto interno, divampato in conseguenza ai comportamenti irrazionali dovuti alle avverse condizioni atmosferiche? È possibile. Nel 2014 il regista e produttore Donnie Aker dopo aver studiato per decenni la vicenda da tutte le possibili angolazioni, sostenne in un documentario che i ragazzi si fossero tragicamente venuti a trovare sulla montagna durante quella che definisce una tempesta perfetta. In questa tormenta, in pratica, nello scontro tra venti violentissimi e la particolare forma a cupola della montagna, si crearono delle sorte di mini tornado capaci di creare gravi danni proprio nel punto dove c'era il passo con l'accampamento. L'autore sostiene che oltre ad un frastuono difficile da immaginare, una simile tempesta possa aver generato anche una quantità di infrasuoni. Al contrario degli ultrasuoni, gli infrasuoni non sono udibili dall'orecchio umano, ma hanno gravi conseguenze sul corpo. Questo a causa delle vibrazioni interne che producono. In primis portano a una mancanza di respiro e soprattutto ad un panico terribile e incontrollabile, che nella notte di tormenta potrebbe aver facilmente portato i ragazzi alla follia e conseguentemente alla morte. In una ulteriore teoria si vociferò molto di un legame tra Alexander Zolotaryov, scusate la mia pronuncia, non so russo, che con i suoi 38 anni era decisamente molto più vecchio degli altri escursionisti, e niente poco di meno che il KGB. La teoria, espressa in un saggio che si intitola proprio Passo Dyatlov ed è dello studioso Alexei Rakitin, prese in considerazione diversi elementi a supporto di questa tesi. Ad esempio, il fatto che Alexander si fosse aggiunto all'ultimo momento alla spedizione e che fosse un professore di fisica negli anni della Guerra Fredda, ma soprattutto che fosse un veterano dell'NKVD, che era il commissariato del popolo per gli affari interni, fondamentalmente uno degli organi di polizia segreta ai tempi dell'Unione Sovietica. Secondo l'ipotesi del libro, l'uomo era un agente del KGB in missione per scoprire una cellula di agenti della CIA sul territorio, ai quali avrebbe dovuto scattare delle foto con la scusa di consegnare loro dei campioni di materiale radioattivo. Qualcosa però doveva essere andato storto e gli americani uccisero un intero gruppo. Oggi questa storia sembra più figlia della paranoia di quegli anni, ma sono molti gli elementi all'interno dello scenario di guerra fredda del tempo che potrebbero rendere questa possibilità tutt'altro che assurda. Soprattutto, questa tesi spiegherebbe il livello di radiazioni, curiosamente alto, ritrovato su alcuni dei cadaveri. E ci furono poi strane foto, ritrovate nelle macchine fotografiche degli escursionisti morti, e ancora più strane frasi scritte nei loro diari, che nutrirono le più bizzarre teorie del paranormale e del complottismo, dall'attacco Yeti ai licantropi, passando per fulmini globulari, esperimenti militari, addirittura fluttuazioni nella forza di gravità. Non ve li elencherò tutti, perché sono tantissimi, ma sappiate che l'inchiesta ufficiale in merito all'incidente sul passo di Dyatlov, che prese questo nome proprio in onore dei ragazzi, si chiuse senza risposte certe nel giugno del 1959. Ciò che li uccise, secondo le indagini del tempo, venne così riassunto. Vennero uccisi da una forza naturale sconosciuta e irresistibile. Ma il giallo si trascina ancora, al punto che alcuni parenti delle vittime hanno scritto all'inizio di quest'anno, 2020, a Putin, pregandolo di riaprire le indagini. Il presidente della Federazione Russa, contrariamente a ogni pronostico, ha accettato la richiesta. Chissà se il mistero del passo di Dyatlov è destinato a una soluzione. Sembra impossibile, ma chissà, queste sono strane storie e alle volte le strane storie hanno finali ancora più strani. Ma ora ascoltiamo una canzone. Loro sono i Rammstein e questa è Moscow.
Ospital, sie schläft mit mir, doch nur für Geld ist doch die schönste Stadt der Welt.
Moskau,
Moskau,
abbiamo parlato poco fa di un caso dove forse era coinvolta una spia, ma con i forse non si risolvono i casi di cronaca. Raccontiamo dunque una vicenda dove sappiamo per certo che fosse coinvolta una spia e vedremo come anche con queste certezze non sia garantita una soluzione trasparente. Questa è la storia di Gareth Wynne Williams, che aveva 31 anni quando, il 23 agosto del 2010, la polizia entrò nel suo appartamento, in un quartiere londinese, in seguito all'allarme dato da sua sorella, che non ne aveva più notizie da più di una settimana. Originario del Galles, Gareth era stato un ragazzino prodigio. Si era laureato a 17 anni in matematica presso la Bangor University, mentre al contempo terminava la scuola superiore. A 23 anni aveva conseguito il dottorato presso l'Università di Manchester ed era stato assunto, immediatamente dopo, dall'agenzia governativa inglese GCHQ, che si occupa di sicurezza, spionaggio e controspionaggio, per la sicurezza nazionale nell'ambito delle telecomunicazioni. Alla pratica dei fatti, era un agente dei servizi segreti. Da qualche mese, Williams lavorava ufficialmente a un importante progetto dell'MI6, che è uno dei servizi di intelligence più importanti del Regno Unito. Nella vita di tutti i giorni, Gareth è descritto da tutti come un ragazzo poco incline alle feste, ma gentile e piacevole, con una passione per il fitness, una stramba mania per i vestiti e le scarpe da donna, di cui possedeva 26 paia, per lo più prodotti da celebri marchi, e ancora più curioso, un interesse verso l'escapologia. Per chi non l'avesse mai sentita nominare, l'escapologia è la capacità di sapersi liberare da costrizioni fisiche come camicie di forza, gabbie o bauli, ma anche ambientali come stanze cieche o celle, che viene dall'inglese to escape, che significa proprio scappare. E l'uomo che la rese famosa e che tutti conoscerete fu il mago Henry Houdini nei primi del Novecento. In ogni caso, si può dedurre che probabilmente il giovane Williams non fosse esattamente un maestro come Houdini. Nel 2007, per esempio, il suo ex padrone di casa dovette soccorrerlo da una situazione abbastanza curiosa. Venne richiamato dalle grida di aiuto nel cuore della notte e trovò il suo inquilino con le mani legate agli angoli del letto e con indosso solo un paio di boxer. Per quanto sarebbe facile correlare gli eventi a pratiche di bondage e travestitismo, sembra che durante tale evento Gareth fosse davvero solo in casa e che sia apparso tutt'altro che pervaso da un qualunque tipo di eccitazione sessuale al momento del suo salvataggio, quanto più da imbarazzo e da delusione. Vennero inoltre ritrovate diverse ricerche effettuate sul suo computer in merito alla capacità di liberarsi da costrizioni fisiche, proprio sull'esempio del famoso illusionista. 3 anni dopo, quando la polizia fece irruzione nel suo appartamento, trovò tutto in ordine e nessuna traccia di effrazione o di lotta. La casa era in realtà quella che nel gergo dei servizi segreti viene chiamata una safe house, letteralmente una casa sicura, e cioè una proprietà che l'intelligence normalmente mette a uso dei propri impiegati. Come dicevamo, non sembrava esserci nulla di fuori posto nell'abitazione, ma non c'era neanche nessuna traccia di Gareth stesso, almeno fino a quando le forze dell'ordine non entrarono in bagno, dove trovarono un borsone da viaggio rosso, tipo quelli da palestra, chiuso dall'esterno con un lucchetto, da cui proveniva un terribile puzzo e da cui trasudava un liquido scuro. Dentro trovarono il corpo nudo di Gareth, in avanzato stato di decomposizione, ed una posizione talmente contorta da dare ad un primo sguardo l'impressione che gli arti fossero stati amputati. L'autopsia fece risalire la morte al 16 agosto, ma è da tenere in conto un'approssimazione per eccesso su questa data, in seguito alle alte temperature estive di quei giorni, acuite dal fatto che il riscaldamento dentro l'abitazione fosse stato acceso al massimo e alle conseguenze di tali condizioni esterne sul normale processo di decadimento di un corpo. Fu inoltre difficile per la polizia eseguire un'indagine approfondita in merito alla vita privata del giovane, a causa dei divieti imposti agli inquirenti dai servizi segreti stessi, in ragione delle implicazioni per la sicurezza nazionale. Dagli esami condotti fu possibile stabilire che Gareth non era stato accoltellato, né gli avevano sparato, né era stato drogato. Fu anche possibile dedurre, con altissime probabilità, che non fosse da solo, quantomeno non al momento della chiusura del lucchetto del borsone. Nonostante questa deduzione praticamente certa, non fu possibile reperire in nessun punto dell'abitazione impronte o tracce di DNA che permettessero all'indagine di proseguire in una precisa direzione. Le speculazioni in merito alle cause del decesso del giovane si concentrarono principalmente su 2 tesi, quella del gioco erotico finito male e quella di un complesso suicidio, entrambe non molto credibili, ma decisamente comode per tutti. Naturalmente, si vociferò anche in merito a un ovvio coinvolgimento da parte dei servizi segreti inglesi, ma anche stranieri. D'altra parte, al momento della sua morte, Gareth stava lavorando in stretto contatto con l'NSA americana per individuare terroristi e organizzazioni criminali attraverso conti correnti sospettati di riciclare denaro sporco, in particolare con la mafia russa. Ed era stato visto aggirarsi attorno a diverse ambasciate estere, proprio nei giorni antecedenti alla propria scomparsa. Ma sembra anche che Williams avesse molto recentemente violato i sistemi informatici per fare un favore ad un amico, al fine di ottenere la lista di partecipanti a un evento il cui ospite d'onore era niente meno che l'ex presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton, uno il cui nome appare con una frequenza a dir poco curiosa quando si parla di strane morti. Ci sono molti misteri, tutti risolti per ora, e forse per sempre, nella morte di Gareth Williams, come il fatto che, in 8 giorni di assenza ingiustificata dal posto di lavoro, nessuno tra i suoi colleghi responsabili si fosse posto il problema della sua mancanza, magari avvertendo di conseguenza le autorità, o che al suo funerale si sia presentato, per porgere i propri omaggi, il capo dell'MI6 stessa, in persona. Ora però, fermiamoci per una pausa prima dell'ultima storia. Questi sono i Doors con Riders on the Storm.
thunderstorm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. On the storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out on loan, riders on the storm. Thank you.
avete ascoltato la strana storia di un giovane uomo trovato morto dentro un borsone da palestra. Ora non potete fare altro che ascoltarne un'altra, quella di Bella, che non aveva nome e non aveva età, quando venne ritrovata ormai scheletro dentro il tronco di un olmo il 18 aprile 1943 ad Hagley, in Inghilterra. Quella mattina, quattro bambini del posto si introdussero in una tenuta privata a caccia di uccellini. Quando si trovarono davanti a una grande pianta di olmo, la giudicarono un probabile nascondiglio per i volatili e decisero di controllare se ci fossero nidi tra i rami. Fu così che uno tra loro, il piccolo Bob, salì sull'albero per proseguire la ricerca, finché, guardando in basso durante l'arrampicata, in una parte del tronco che risultava cava, vide qualcosa che lo fece scendere in fretta e furia. Nascosto dentro l'olmo, si poteva distinguere chiaramente un teschio, con tanto di capelli e denti. Trovandosi illegalmente sul terreno, i ragazzini tornarono a casa senza dire nulla a nessuno, ma al calar della sera, il più giovane tra loro, che era sicuramente rimasto impressionato dal macabro ritrovamento, svuotò il sacco con i genitori. Il giorno successivo, dunque, la polizia si recò sul luogo per cominciare le indagini. Lo scheletro che trovarono nel tronco era quasi completo e aveva un'impronta dentale abbastanza peculiare. Per dirla senza fronzoli, gli incisivi superiori erano decisamente storti ed erano ancora distinguibili alcuni frammenti degli abiti, una scarpa, una fede nuziale d'oro, ma un altro tetro particolare è che alla donna era stata mozzata una mano che venne rinvenuta a breve distanza. Ad occuparsi dell'analisi forense fu il professor James Webster. Dagli esami fu in grado di stabilire che la donna aveva circa 40 anni e aveva partorito almeno una volta nella sua vita. Era morta da circa 18 mesi, il che faceva risalire il decesso all'ottobre del 1941, ma soprattutto che era stata introdotta nella cavità della pianta quando era appena deceduta o forse ancora viva, perché non sarebbe stato possibile inserire in uno spazio tanto angusto, tanto stretto, un corpo già in rigor mortis. Nella gola della donna si rinvenne un lungo drappo di tessuto taffetà che suggerì dunque una morte per soffocamento. Occorre non dimenticarsi che si era nel pieno della Seconda Guerra Mondiale e che in tale momento storico non vi erano la stragran parte dei mezzi di cui si dispone oggi per condurre con successo le indagini. Infatti, gran parte di questa indagine si basò su controlli incrociati volti a stabilire chi fosse la vittima, in base alle persone scomparse in quel periodo, in base alle impronte dei denti della vittima stessa, ma non fu comunque possibile giungere a una certezza su chi la donna fosse, sul motivo del suo omicidio e ancora meno sull'identità dell'assassino o degli assassini. Nel 1944, 3 anni dopo il ritrovamento, sull'obelisco monumentale del centro cittadino fece la sua comparsa però una scritta che recitava «Chi ha messo Bella nell'olmo?». Si pensò dunque che Bella fosse il nome della donna ritrovata a scheletro e le indagini si concentrarono a quel punto su una scomparsa in particolare, avvenuta proprio in quel periodo, quella di una prostituta di nome Bella che lavorava su Hagley Road e che suggeriva che l'autore della scritta conoscesse la vittima o il carnefice. Ma non fu possibile ottenere alcuna prova concreta sul fatto che le due fossero la stessa persona e la pista venne abbandonata. Una seconda teoria sull'identità della donna viene da un documento declassificato dell'MI5, il servizio segreto interno inglese, su Joseph Jacobs, che è famoso per essere stato l'ultimo uomo giustiziato nella Torre di Londra, il 15 agosto del 1941. Era una spia tedesca e si era paracadutato nel Cambridgeshire nel 1941, fratturandosi però una caviglia durante l'atterraggio e venendo così immediatamente arrestato. Tra gli averi in suo possesso al momento dell'arresto, aveva con sé la foto della sua amante, tale Clara Claretta Boyerl, un'attrice e cantante di cabaret, tedesca anche lei. In carcere, l'uomo rivelò che anche la sua donna era stata addestrata come spia e che avrebbe dovuto raggiungerlo proprio in Inghilterra. Ma anche questa tesi non trovò supporto in nessuna evidenza, anzi, trovò una piena sconfessione nel fatto che l'attrice era alta quasi 1,80 m, mentre lo scheletro di Bella era quello di una donna che non arrivava al 1,60 m. Una terza possibilità, che entusiasmò la stampa locale del tempo, venne proposta nel 1945 da Margaret Murray, un'antropologa e archeologa dell'Università di Londra, che prese in esame la possibilità che Bella fosse stata uccisa durante un omicidio rituale, visti i punti di coerenza con un rituale di stregoneria chiamato la Mano della Gloria. A questo punto però ci tengo a fare una piccola digressione per raccontarvi in che cosa consistesse questo macabro cerimoniale, molto in voga tra i ladri inglesi nella seconda metà dell'Ottocento. Si trattava di una vera e propria mano che veniva tagliata dal cadavere di un uomo o di una donna appena giustiziati per impiccagione. Una volta recisa, la mano veniva conservata nel sale e poi essiccata al sole. Era fondamentale che il corpo fosse ancora appeso durante l'asportazione della mano, differentemente si credeva che non avrebbe funzionato. Ma come doveva esattamente funzionare una mano rinsecchita? Ecco, secondo la leggenda, la mano, posizionata davanti ai luoghi che si intendeva razziare e usata come portacandela, avrebbe funzionato ipnotizzando nel sonno chi vi risiedeva, praticamente garantendo ai malviventi di non venire scoperti mentre svaligiavano la casa. Nel caso di Bella, però, anche questa pista si rivelò inconcludente. L'ultima ipotesi, forse la più credibile, prese piede nel 1953, a partire dalla denuncia della signora Una Mossop, che raccontò alla polizia che anni prima il suo ex marito, tale Jack Mossop, avesse confessato ai familiari di aver ucciso una donna e di averne nascosto il cadavere in un albero insieme con un amico olandese di nome Van Ralt. Apparentemente, i due avevano incontrato Bella in un pub della zona, dove si era unita a loro passando la serata a bere, al punto da svenire in macchina mentre era con loro due, a causa dell'ubriachezza. A questo punto, Mossop e il suo compare avrebbero deciso di darle una lezione per il suo comportamento ritenuto immorale e l'avrebbero infilata nel grosso olmo, nella speranza che al risveglio, la mattina, si sarebbe spaventata tanto da pentirsi dei propri errori e non ripeterli più in futuro. Non vi fu modo di verificare questa testimonianza. Poco tempo dopo aver teoricamente ucciso Bella, infatti, ossessionato da incubi spaventosi dove la donna lo fissava da dentro il tronco, Mossop impazzì e venne internato in un ospedale psichiatrico, dove morì prima che lo scheletro fosse ritrovato. A quasi 80 anni dal ritrovamento del suo corpo, non si sa ancora chi Bella realmente fosse e chi l'avesse messa nell'olmo, come continuano a chiedere insistentemente i graffiti che ricompaiono puntualmente sui muri e sui monumenti della cittadina. E adesso ci ascoltiamo Sweet Dreams nella sua versione cover più famosa, quella eseguita da Marilyn Manson.
Some of them wanna get you by you.
Anche per questa sera abbiamo raccontato qualcuna di quelle curiose vicende che, nonostante le pieghe del tempo, continuano a destare l'interesse di molti, per tutti quei misteri irrisolti che le costituiscono e che le rendono anche a distanza di anni, quelle strane storie che la sera ci fanno sobbalzare, quando quel mucchio di vestiti abbandonati su una sedia, nella penombra, sembra improvvisamente un intruso seduto in casa nostra. Io sono Alita, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a domenica prossima, sempre con Quella strana storia, sempre sulle frequenze di Radio Bandiera Nera, la web radio più colpevole che c'è.
Persistence of vision does not come without great sacrifice. Let go of the tangible mass of your mind. It is only an illusion. There is no escape. The soul burns on, everlasting, encapsulated within infinite time. A thousand-year journey at the blink of an eye. Humanity is dust within humility's.
One, let go of the tangible mass of your mind.